9, diamo il benvenuto a Murat Cinara dall'altra parte del telefono. Buongiorno Murat, come stai?
Ciao a tutte e tutti, grazie, sono in vacanza, sto bene.
Bene, allora stai benissimo, siamo contenti per te. Allora, Murat, ti abbiamo disturbato questa mattina per farci raccontare e soprattutto per spiegarci un po', visto che è un po' complicato, diciamo, per l'ascoltatore italiano, una vicenda che sta inchiodando tutta la Turchia nelle ultime settimane, ovvero sia le rivelazioni di un esponente della criminalità organizzata turca, Sedat Peker, che dalla sua sorta di esilio a Dubai, se non vado errato, si trova in questo momento. E sta dando tutta una serie di rivelazioni e di esternazioni che, insomma, stanno creando vari problemi al governo di Erdogan. Ti lascerei subito la parola per spiegarci anzitutto di chi stiamo parlando, visto che si tratta di un personaggio piuttosto particolare e anche piuttosto importante. Soltanto, diciamo, raccontare i suoi spostamenti negli ultimi mesi è cosa complessa, giusto?
Sì, a proposito il luogo dove si trova e i suoi spostamenti, nell'ultimo video che ha lanciato la scorsa domenica, 2 giorni fa, che era il nono video, ha detto che ha cambiato il suo posto perché si è reso conto che attraverso le immagini che appunto illustrano il luogo in cui si trova, c'è alto rischio che identificano il suo posto, per cui ha detto che ha cambiato il luogo. Non sappiamo se è ancora Dubai, gli Emirati, oppure in un altro posto, perché, come hai detto anche tu, in questi ultimi, diciamo, quasi 24 mesi ha cambiato parecchi paesi. Circa 2 anni fa Sedat Peker ha lasciato la Turchia. All'inizio la sua dichiarazione personale era abbastanza soft, diceva: per motivi imprenditoriali, per motivi di studio vado nei Balcani. Quindi non diceva che fuggiva e non specificava esattamente dove andava. Man mano che passava il tempo, abbiamo, attraverso i suoi video, ma anche attraverso i media turchi, abbiamo scoperto che la storia è un po' più arzigogolata. Ossia, ha girato diversi paesi in pochi mesi: Montenegro, Serbia, Kosovo, Bosnia, Albania, Macedonia. Quindi non è una persona che esce in piena tranquillità, molto probabilmente scappa da qualcosa. Addirittura, con il primo video che ha lanciato ormai poco più di un mese fa, abbiamo scoperto che è andato anche in Marocco, dove è riuscito a fermarsi solo per 2 giorni, perché con queste informazioni arriviamo a una conclusione chiara: perché i servizi segreti turchi gli davano a caccia. Quindi era chiaro che non era uscito quasi 2 anni fa per motivi di studio economici, ma scappava, era uscito fuori dalla Turchia perché scappava da qualcosa. Nei suoi primi due video ci ha fatto capire che il suo viaggio nei Balcani fino al Marocco e di là fino agli Emirati era in parte stato organizzato dai servizi segreti, oppure in collaborazione con il Ministero degli Interni, quindi siamo sempre di lì, no? E gli hanno procurato delle guardie, diceva all'inizio, gli hanno procurato documenti falsi e l'hanno permesso di spostarsi da un paese all'altro. Ma nei suoi primi video abbiamo anche capito che, soprattutto verso la fine, i suoi spostamenti erano ormai totalmente gestiti da lui, perché ormai e i servizi segreti che l'avevano accompagnato fuori e fuori dal paese lo difendevano, non lo facevano più, anzi il contrario, avevano iniziato a dargli caccia. E questo probabilmente ha fatto saltare il tassello, perché Pochi giorni dopo, pochi giorni prima del primo video, la polizia, ovviamente un'operazione guidata dal Ministero degli Interni, ha lanciato un'operazione in diverse città in Turchia contro il traffico delle droghe, no? Contro i narcotrafficanti. Tra le residenze, diciamo, sono grandi ville prese di mira, c'era anche la casa di questo nostro caro amato mafioso, e le immagini sono state diffuse come se appartenessero a un'operazione molto importante, con i droni, con l'action cam sui caschi della polizia antisommossa, eccetera. Hanno fatto questa operazione e si vedeva che a casa di Sedat Peker, di questo mafioso, c'era la moglie e c'erano le figlie. Però l'operazione era proprio sfasciare tutto, aprire gli armadi, smontare le casse, eccetera. Quindi un'operazione molto spettacolare. Questo ha portato qualche risultato, hanno trovato qualche chilogrammo di cocaina, qualche pistola non autorizzato, ma proprio cose ridicole, abbastanza, hanno portato in commissariato 4-5 disgraziate e via. Ma questo era ormai ufficialmente l'inizio di una guerra che era diventata pubblica, che in realtà era già partita prima, ma è diventata pubblica. E dopo pochi giorni dopo questa operazione, Sedat Peker ha deciso di iniziare con questa telenovela mafiosa che trasmette esclusivamente su YouTube, utilizzando molto bene il suo account Twitter. E la scorsa domenica abbiamo assistito al nono video. Ogni video riceve da 10-20 milioni di visualizzazioni. Adesso 9 video hanno in totale più di 70 milioni di visualizzazioni, da 150.000 iscritti il suo canale YouTube ha superato 1 milione di iscritti, su Twitter era poco seguito, adesso ha quasi 1,5 milioni di seguaci. Senz'altro, come me, professionisti del settore lo seguono perché c'è bisogno di seguirlo per motivi legati all'informazione, ma e i suoi video, tenendo in considerazione anche i contenuti dei suoi video, possiamo dire che attira molto l'attenzione dell'opinione pubblica e crea curiosità. E in questi video Sedat Peker lancia una crociata netta, chiara, prima di tutto contro il ministro degli interni, Süleyman Soylu si chiamerebbe, un personaggio interessante, il braccio destro di Erdogan, un ex oppositore di Erdogan, apparteneva a un partito di centrodestra, faceva proprio una vera guerra contro Erdogan con le dichiarazioni sfrenate, diceva: fino a quando Erdogan non finisce in galera perché è un corrotto, io non ho il diritto alla vita. Addirittura questa era la missione della sua vita. Era un partito piccolo come quelle di Renzi, 2-3% prendeva. Ad un certo punto ha lasciato il suo partito, credo 5 anni fa, è diventato il ministro degli interni ed è diventato portabandiera delle operazioni oltre confine in Siria, in Iraq, e ovviamente è diventato anche l'ideatore oppure la faccia più importante delle operazioni contro le opposizioni, prima di tutto contro il Partito Democratico dei Popoli. Non si fa problemi a definire questo partito parlamentare, che attualmente ha 60 parlamentari nel Parlamento nazionale, come un'organizzazione terroristica. Quindi ormai è chiaro che questo ministro è stato incaricato da Erdogan oppure dal suo partito come addetto alla guerra contro l'HDP. Si vanta fortemente in continuazione di come il Ministero degli Interni ha gestito bene la pandemia, come il Ministero degli Interni porta avanti la guerra contro i terroristi, tra virgolette, e ovviamente come porta avanti la guerra contro gli esponenti dei terroristi che sono presenti nel Parlamento, secondo lui, ossia i parlamentari del Partito Democratico dei Popoli. Adesso non entro nei dettagli, ma un personaggio viscido, un personaggio molto aggressivo e anche fortemente squilibrato, se seguiamo un attimo le sue dichiarazioni, i suoi discorsi, è molto pieno di sé, molto narcisista e molto sicuro di sé, molto probabilmente sostenuto prima di tutto da Erdogan, ma anche dal suo alleato, dal partito del Movimento Nazionalista. È uno degli esponenti più aggressivi del partito di Erdogan e molto amato appunto dal suo alleato del partito, dal partito del Movimento Nazionalista, MHP. E la guerra nei video di Sedat Peker appunto prende di mira nei primi 2-3 video di mira Süleyman Soylu, il ministro dell'interno, perché prima di tutto Sedat Peker dice che ha lavorato per 20 anni per creare la sua carriera, quindi questa è la dichiarazione bomba prima di tutto, e la sua seconda motivazione per fare guerra contro Soylu è che si sente tradito, quindi molto probabilmente Soylu lo difendeva, lo proteggeva e a lui procurava una serie di benefici, una serie di convenienze economiche oppure di prestigio eccetera, molto probabilmente l'ha anche aiutato per uscire fuori dalla Turchia e l'ha difeso. Io dico molto probabilmente, però se ascoltiamo i video di Peker di sicuro così, ma Peker è soltanto un mafioso che lancia delle accuse. Tuttavia ancora contro il ministro dell'interno non c'è nessuna indagine nonostante 9 video già pubblicati. Questo ci fa capire ormai che la Turchia non è più uno stato di diritto e la magistratura è totalmente al servizio del potere centrale, del potere politico. E nei suoi video lancia altri messaggi importanti legati al mondo dell'imprenditoria, al mondo della vecchia politica, quindi vecchi ministri, soprattutto Mehmet Ağar, che era un ministro, uno dei ministri degli interni, accusato anche in diversi processi, dimostrato che aveva dei legami con il mondo della criminalità organizzata e soprattutto con il movimento dei lupi grigi. Sedat Peker è un panturchista, un grande ammiratore del movimento ultranazionalista e quindi possiamo associarla facilmente al mondo dei lupi grigi. Quindi per questo i video di Peker sono molto importanti, perché uno che esce dall'interno di quel movimento e che si è sempre rivolto all'elettorato ultranazionalista di Erdogan oppure del partito ultranazionalista esce fuori criticando il governo e svelando i segreti che appunto parlano del marciume che c'è dentro questa coalizione. Quindi a noi, a me oppure ad altri giornalisti che da anni dicono che questo governo è un governo corrotto, mafioso, non dice niente di nuovo Sedat Peker, ma all'elettorato del partito e della coalizione al governo dice delle cose rivoluzionarie per la prima volta, e un esponente di questo movimento esce e dice queste cose qua, ma anche con le date, con le ore, con i nomi, cognomi, parla del traffico delle armi, del traffico della droga, riprende per esempio il vecchio ministro il vecchio primo ministro Binali Yildirim, che si è candidato nel 2019 per diventare il sindaco di Istanbul, quindi era il miglior candidato che avrebbe potuto tirare fuori il partito al governo e ha perso le elezioni. E dice che suo figlio gestisce il traffico delle droghe che parte dal Venezuela, dalla Colombia, passa dall'Italia, arriva in Turchia e finisce in Siria. Parla del fratello del ministro degli interni che gestisce un enorme sistema ad Ankara di racket e razzi, parla in modo molto dettagliato con dei nomi, con appunto elementi chiave di un sistema di corruzione dove è coinvolta anche la magistratura, dove sono coinvolti i giudici, i procuratori. Lui nomina dà dei nomi, delle date, dei luoghi precisi, come alcuni giudici sono stati ospitati negli alberghi di persone ricercate per un mese senza pagare niente, in cambio hanno cancellato alcune prove, hanno chiuso alcuni processi. Quindi non entro in merito perché sono 9 video, ognuno è di un'ora e mezza quasi.
Mamma mia.
Esatto, chi è Peker? Io mi sono un po' allargato, ma la tua domanda di partenza era questa. Peker appunto uno che un giovane ed è del 71, è un panturchista, quindi cosa vuol dire per chi non fosse addetto al lavoro? È quel movimento che tende ha l'obiettivo di unire tutti i paesi turcofoni, quindi partiamo addirittura dai turchi gagavusi, dalla Romania, arrivando fino alla zona autonoma dentro la Cina, dove ci sono gli Uiguri, la zona Xinjiang, no? Di cui si parla molto. Quindi un enorme territorio dove ci sarebbero dei popoli che parlano in diversi dialetti del turco moderno, antico, arcaico, eccetera, quindi Turkmenistan, Uzbekistan, un pezzo del Tagikistan, cioè Kazakistan, eccetera, tutti questi istan dell'Asia
centrale. Asia
occidentale, okay. Centrale, sì. È un'idea, non è nuova, esiste un movimento che si chiama panturchista da 50-60 anni in Turchia. L'esponente a livello partitico più grande è stato sempre il Partito del Movimento Nazionalista. Poi ci sono delle associazioni, dei movimenti informali, partiti extraparlamentari, eccetera, che rappresentano questa idea. Senz'altro è una formazione politica fortemente anticomunista, quindi è stata utilizzata partendo dal colpo di Stato degli anni 60 fino al colpo di Stato negli anni 80, è stato utilizzato come anche un corpo di paramilitari che assassinavano i giovani socialisti, comunisti, oppure in qualche maniera dentro il carcere creavano sistemi mafiosi per torturare i detenuti di sinistra, ovviamente per diffondere la cultura panturchista, un po' come panarabista di Saddam oppure di Assad, e ovviamente diffondevano una cultura musulmano sunnita, quindi hanno colpito gli armeni, hanno colpito non musulmani, i cristiani negli anni 60-70, soprattutto con il colpo di Stato dell'80. Pensa che il padre fondatore di questo movimento in Turchia sarebbe Alparslan Türkeş, che era un colonnello nel colpo di Stato del 60, che ha causato l'uccisione del primo ministro dell'epoca, Adnan Menderes, che è stato impiccato insieme il suo consiglio dei ministri. 12 o 13 persone, se non mi sbaglio, sono state impiccate per l'alto tradimento contro la patria con il primo colpo di Stato del 61, e a guidare il colpo di Stato c'era Alparslan Türkeş, che era un giovane colonnello che 10 anni prima era ufficialmente andato a studiare negli Stati Uniti d'America, dove aveva studiato per 10 anni ufficialmente, questa è la sua carriera ufficiale, aveva studiato meccanismi di lotta contro il comunismo e come avrebbe potuto costruire le basi di una cultura, di un sistema paramilitare. E quindi sono uomini del gladio, possiamo dire, in grandi linee. Sedat Peker, diciamo che è della terza generazione di questo movimento, è stato incaricato nei suoi video, lo dice parzialmente, dice che non è stata mai una brava persona, che non è buono, non ha aperto la bocca perché gli conveniva, e però dice, fa anche delle confessioni, dice è stato incaricato da questi sentimenti ultranazionalisti, adesso si sente tradito, invita la popolazione a non credere più assolutamente a questi appelli ultranazionalisti, quindi fa un po' anche l'agnellino finto adesso per salvarsi il culo, ovviamente, ma comunque ha un passato pieno di processi in cui è stato accusato di usare armi per minacciare le persone, di finire in diversi casi in cui sono stati assassinati giornalisti oppure imprenditori, di minacciare le persone oppure essere coinvolte in diversi casi di aggressione. Queste sono ovviamente le punte dell'iceberg. Molto probabilmente diversi giornalisti da anni dicono che Sedat Peker, ma anche altri esponenti di questo movimento, hanno praticamente lavato i panni sporchi dello Stato, ok? E questi sono degli elementi del mondo dei paramilitari e del mondo mafioso, ovviamente anche del movimento politico estremamente di destra, in qualche maniera hanno servito allo Stato. New York Times qualche anno fa, credo 5-6 anni fa, adesso il giornalista, mi sfugge il nome di giornalista, ma Ruben qualcosa, non mi ricordo, avevo fatto un articolo molto interessante, diceva l'alleanza tra il movimento gulenista Erdogan nel 2016 e si è conclusa con il fallito golpe ufficialmente, adesso Erdogan sta cercando nuovi sicari, nuovi collaboratori per fare i suoi lavori sporchi, e molto probabilmente gli elementi legati al movimento panturchista che appartengono allo Stato profondo si riproporranno e i personaggi come Sedat Peker diventeranno il braccio destro di Erdogan. In effetti, già durante le elezioni del 2015, che sono state replicate il 1° novembre del 2015, ma anche dopo il fallito golpe del 2016, abbiamo visto ovunque Sedat Peker a dichiarare il suo amore, la sua ammirazione per Erdogan, definendolo come il leader mondiale del movimento panturchista e dei musulmani, e organizzare, Sedat Peker organizzava dei comizi in cui venivano 2, 3, 5 mila persone e lanciava delle minacce contro gli oppositori, ma pazzesche, tipo: voi i presunti golpisti siete in carcere, vi troveremo uno per uno e vi ammazzeremo dentro il carcere. Voi professori che avete firmato l'appello per la pace nel 2016, vi uccideremo e con sangue che si spargerà faremo il bagno. Cioè, questo è chiaro che ha servito molto al partito, e adesso lancia questi video di accuse in cui svela segrete. Per quello sono molto importanti, perché fino a due mesi fa era il braccio destro di Erdogan. E, boh, questa sarebbe una risposta molto lunga alla tua domanda, se tu hai altro.
Del resto la situazione è complessa, e quindi diciamo, è difficile sintetizzarla in poche parole. Sì, io volevo domandarti prima di chiudere, diciamo, partendo dal nostro punto di vista italiano, anche per far capire a chi non è addentro a queste questioni, se anzitutto secondo te, diciamo, c'è qualcosa di paragonabile o che potrebbe essere paragonabile nell'immediato futuro a quello che noi qui in Italia abbiamo conosciuto come Mani Pulite. Cioè, secondo te è possibile che da qui parta un processo di quel tipo, cioè che sull'onda dell'indignazione per la malversazione, la corruzione e tutti questi fenomeni di questo tipo, poi in effetti il potere di Erdogan possa ritrovarsi incrinato? L'altra domanda che ti volevo fare, sempre partendo dal nostro punto di vista qui dall'Italia, i giornali qui da noi parlano sempre di mafia turca. Quando parliamo di mafia turca intendiamo qualcosa di simile alla mafia nostrana a cui siamo abituati, anche con i suoi legami, i suoi addentellati con il potere politico, oppure ci sono delle specificità particolari rispetto alle grandi organizzazioni criminali che conosciamo qua?
Allora, senz'altro l'operazione delle Mani Pulite era un'operazione rivoluzionaria e coraggiosa, lanciata da una magistratura indipendente. Con tutte le critiche che possiamo fare a livello politico a dei magistri sopra Di Pietro, comunque all'epoca avevano fatto loro e poi tanti altri un lavoro molto coraggioso in Italia, e rappresentano, volendo, no, con tutte le analisi critiche che possiamo fare, comunque una magistratura abbastanza indipendente, autonoma, presente tuttora in Italia. Tuttavia in Turchia, già con i processi di Erdogan con Oda TV, Balyoz, Gece, all'inizio della carriera di Erdogan, quindi stiamo parlando del 2002, 3, 4, fino al 2008, la magistratura è stata totalmente smantellata, e gli uomini appartenenti alla comunità religiosa, economica e politica di Gülen, una realtà che ha 60 anni, sono stati infiltrati in modo illegale dentro la magistratura e sono stati lanciati dei maxi processi per incastrare gli oppositori, no? Lo stesso Peker, il nostro caro mafioso, ha fatto 2-3 anni, se non mi sbaglio, di isolamento all'interno del maxi processo di Erkenakon, che era partito con l'intento di incastrare tutti quei personaggi con le mani piene di sangue dell'esercito, della criminalità organizzata, eccetera, ma poi sono diventati maxi processi che hanno distrutto le opposizioni, giornalisti, avvocati, politici, eccetera, eccetera. E in quel periodo la magistratura era ormai totalmente immersa in un sistema corrotto, in un sistema totalmente di mafioso, no? All'interno dei maxi processi Erdogan con Balyoz, Oda TV, che c'è, gli stessi procuratori, poliziotti, giudici preparavano prove false, infiltravano dentro i computer degli imputati dei documenti prodotti dopo l'arresto, utilizzavano la stampa, adesso i nuovi pentiti, ma i vecchi giornalisti che lavoravano al servizio di questi maxi processi dicono che i procuratori si presentavano con le chiavette USB dicendo: questo è il lancio di domani, questo è il titolo di domani, il paragrafo dovrebbe iniziare con queste parole, eccetera eccetera. Quindi la magistratura già 10-12 anni fa, 15 anni fa, era totalmente distrutta, non era per niente indipendente. Una volta che è nata la guerra tra Erdogan e la comunità di Gulen, dentro la magistratura è stata fatta una seconda pulizia. In effetti in Europa sono tanti adesso richiedenti asilo politico che sono ex giudici, procuratori turchi, oppure sono stati sospesi, arrestati in Turchia, vivono in uno stato da morte civile, sono stati privati da qualsiasi cosa. Al posto loro sono stati infiltrati uomini appartenenti al partito del Movimento Nazionalista, MHP, che sarebbe l'alleato di Erdogan, oppure uomini appartenenti, oppure simpatizzanti a diverse comunità religiose che sono ormai delle grandi aziende, tipo la comunità di Süleyman Civar, la comunità di Munzer, tutta questa comunità storiche risalgono all'epoca ottomana, che sono molto presenti soprattutto in Anatolia, che in qualche maniera hanno fatto studiare negli anni 60, 70, 80 i poveri di diversi villaggi, li hanno fatti diventare giudici, procuratori oppure poliziotti, commissari importanti, e li hanno infiltrati piano piano dentro gli apparati del sistema burocratico per controllare lo Stato in qualche maniera. Erdogan adesso si sta facendo servire da questi, e questi ovviamente sono quelli che hanno incastrato Selahattin Demirtas, l'ex co-presidente del Partito Democratico dei Popoli, oppure continuano tuttora a tenere aperti i processi contro la rivolta popolare Gezi del 2013. Sono questi procuratori giudici che hanno sospeso, arrestato 93 sindaci appartenenti al Partito Democratico dei Popoli, eletti in due tornate elettorali legittimamente con i voti dei popoli. Cioè, non muoveranno un dito finché ci saranno queste al potere. Un'operazione come Mani Bianche, Mani Pulite, non potrebbe nascere in Turchia se la magistratura non cambia posizione, non cambia idea, e dentro la magistratura non vengono fuori uomini e donne coraggiosi, coraggiose, altrimenti continueranno a servire al potere. E lo stesso caso di Sedat Peker ci fa capire che con la richiesta diretta del ministro degli interni e diverse denunce nei suoi confronti sono state sospese, diversi processi aperti contro di lui sono stati sospesi. Pensa, ho citato due sue dichiarazioni, tipo: vi ammazzeremo, faremo bagno nel vostro sangue, eccetera. Contro di lui, quando era in Turchia, sono state fatte delle denunce e lui è stato assolto perché le sue dichiarazioni rientrano nella libertà di espressione. Questo ci fa capire che la magistratura, nonostante tutto, attualmente, se non c'è un'azione coraggiosa, non può prendere misure, non può fare niente. Questa è la prima. La seconda invece è Sedat Peker, era un grande ammiratore della mafia siciliana, già negli anni 90, quando finiva in televisione, quando lo ospitavano da giovane, parlava molto della mafia siciliana. Lui ha una conoscenza profondissima della storia della mafia siciliana, mafie italiane, ammira molto e adora molto la storia della mafia italiana. E molto probabilmente, come ha dichiarato anche in diverse occasioni anche Saviano, lui e la mafia italiana è in buoni rapporti con la mafia turca e con la mafia russa. Gestiscono non soltanto ormai la droga, ma anche tanti altri grossi affari. Nei suoi video Peker fa riferimento anche all'Italia, non parla della mafia italiana, ma dice che l'Italia fa parte di questo grande nuovo traffico delle droghe, che rappresenta un nuovo percorso dove l'Italia ha un forte ruolo. Quindi di sicuro legami ci sono, e particolarmente in modo sorprendente questo personaggio di cui parliamo oggi appunto ha una conoscenza profonda sulla mafia italiana e ha una forte ammirazione, e si definisce mafioso e lo dice con orgoglio, e dice che è un sistema feudale, tradizionale, è un sistema di famiglie, è un sistema che rappresenta sicurezza, benessere, lavoro e serenità in certe zone, e difende gli usi, costumi, tradizioni delle aree in cui opera la mafia. Quindi questo è, lui l'ammira molto, l'apprezza molto, sì.
Bene, quindi insomma molto chiaro da questo punto di vista, ecco, non c'è spazio per dubbi di nessun tipo. Va benissimo, Murat, ti ringraziamo moltissimo, ti lasciamo alla tua vacanza, allora, visto per questi giorni. Grazie. Sei un po' più libero, ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti, come sempre. Sì, grazie. Sì, mille per la disponibilità, e a presto.
Grazie a voi,
alla prossima.
A presto, buon lavoro.
Ciao ciao, ciao. Grazie anche ciao. A te.
Grazie. We'll be right back.